Maracanã.
Io continuo a pensare che sia un campionato, ma già da qualche anno, che si sta abbassando notevolmente il livello tecnico. Credo che anche quest'anno sia un livellamento a ribasso, tutto sommato. Quindi, dal punto di vista dei tifosi, è un campionato molto interessante. Dal punto di vista tecnico, secondo me, non ci sono squadre perfette, sono molte squadre imperfette, e questo lo rende un campionato appassionante.
Secondo me è stato assurdo che un allenatore come Daniele, per quello che aveva fatto, seppur la Roma probabilmente era un attimino al di sotto in classifica di quelle che potevano essere le aspettative, ma mi sembrava un gruppo compatto, un gruppo che remava tutti dalla stessa parte, e da quando Daniele è andato via, diciamo che il gruppo ha un po' rigettato la scelta della società, andando di fatto poi a fare delle prestazioni sempre peggio, sempre peggiori.
Io credo che in queste situazioni qui sia importante prendere una persona che subito riesca a capire ed adattare le caratteristiche che i giocatori ha a disposizione per poter ottenere risultati. Io credo che l'unico che ha anche dimostrato, no, nel suo curriculum e nella storia, che ha fatto sempre bene sia nelle grandi squadre ma sia anche nelle piccole squadre, che poi ha salvato, sia Claudio Ranieri.
Esce meglio il Napoli perché va a prendere un punto su un campo difficile come quello dell'Inter, dopo la veglia, come la chiama Stefano, subita in casa con l'Atalanta. Dunque il contraccolpo non c'è stato. Devo dire che si è visto un bel Napoli, ben messo in campo.
Io in questo momento, ma non per sminuire la scoppola presa dal Napoli 8 giorni fa, io credo che in questo momento l'Atalanta sia nettamente la squadra più forte nell'otto delle prime. Questo non significa un mese fa e non significa fra un mese. Oggi è molto più difficile giocare con l'Atalanta che con qualsiasi altra squadra.
Maracanã. Buon pomeriggio a tutti.
Ciao Lucio, ciao bello, ciao, ciao.
Ciao, il saluto arriva da Lucio Marinucci. L'avete già sentita la presentazione di Andrea Maglioca al di là del vetro.
Chi
qua
è?
Dove coadiuvato anche, lo ricordiamo, chi è il dottor Giorgio Sorani, chiaramente ad accompagnarmi a Maracanã. Mi raccomando, vi ricordo che comunque sia poi il direttore rientrerà, solo una rapida sostituzione, un po' di turnover, comunque non fa mai male, ma ve lo promettiamo. Alle 14
non fare il furbacchione.
Non farò il furbacchione, assolutamente non sia mai. Alle 14 il direttore Marco Piccari, poi il tandem offensivo si ricomporrà con Stefano Impallomeni. Cederò il passo. No, ma tranquilli, no, assolutamente lascerò il posto. Una sostituzione, un po' di alternanza. Oggi partiamo dall'inizio, ma sappiamo il periodo di sosta nazionale, quindi bisogna anche fare un po' rifiatare. Totalmente d'accordo con questo punto di Andrea Maglioca, che se la ride al di là del vetro. Tanti temi però da andare ad analizzare, perché siamo chiaramente nella fase di cesura tra il campionato e la sosta nazionale, quindi gli spunti che ha regalato e sta regalando il campionato di Serie A e quello che invece potrebbe dirci questa doppia sfida, questo doppio incontro della nazionale italiana di Spalletti, che tanto bene sta facendo nelle ultime settimane e deve cercare di dare continuità a quello che sembra essere comunque un progetto interessante. Lasciamo la Serie A con una classifica cortissima lì davanti, con 6 squadre in appena 2 punti. Mai c'era stato nell'era della Serie A 3 punti un campionato nelle zone di vertice così combattuto, perlomeno con una graduatoria così corta. Questo regala sicuramente degli spunti. La bellezza di vedere un primo posto conteso da tante squadre regala però, secondo me, anche delle analisi sulla competitività della campionato. Prima sentivamo chiaramente le analisi e gli spezzoni dal Maracanã di ieri. Sposo in pieno le parole di Daniele Garbo. In questo senso la Serie A latita a livello di qualità in certe zone di classifica soprattutto, e questo chiaramente porta a delle situazioni differenti magari nella zona di vetta. Tanti temi insomma da andare ad analizzare, vi proporremo anche qualche sondaggio, perché si mettono in mostra giocatori esperti ma anche dei ragazzi giovani. Qualcuno ha strappato la convocazione proprio con la maglia azzurra, che stanno crescendo, hanno delle doti importanti che quindi potrebbero diventare non solo il presente, non solo il futuro prossimo, ma anche il futuro, speriamo remoto, del calcio italiano e della nazionale italiana. Intanto però abbiamo analizzato rapidamente quelli che sono gli argomenti di oggi, andiamo anche con i titoli di giornata. Roma Roma una fiction, perché effettivamente assume i contorni di una fiction. Del resto i Friedkin sono imprenditori nel cinema, qui una fiction forse che va per il momento anche un po' su dei toni del dramma sportivo, chiaramente si intende. Gli interrogativi sul prossimo tecnico, quello che sarà il terzo allenatore di questa stagione, il quarto del 2024, una Roma che non riesce a trovare una linea, un filo comune, insomma una direzione a livello di squadra, a livello di allenatore, a livello dirigenziale, adesso da capire chi potrà essere il prossimo tecnico della Roma e soprattutto se sarà in grado di riassestare un po' un carro che al momento sta sbandando pericolosamente. I Fantastici 6 poi si aggiungono, i supereroi di questa Serie A, non più 4 ma bensì 6, perché dicevamo lì davanti 6 squadre in appena 2 punti, merito chiaramente del percorso di questi gruppi, anche dei rispettivi tecnici, da Conte che sta facendo tanto bene con il Napoli e che è riuscito a strappare un punto importante all'Inter di Simone Inzaghi, che per quanto possa essere andata magari un po' sotto alle aspettative rimane una squadra con dei valori eccezionali. Penso all'Atalanta di Gasperini che continua a schivare il tema scudetto ma che prosegue con un ritmo eccezionale e ha dato risposte anche contro l'Udinese al di là delle polemiche arbitrali. Palladino che dopo un avvio a rilento sta facendo benissimo con la Fiorentina e sta portando i viola alle soglie appunto della zona dell'alta nobiltà della Serie A, e poi chiaramente anche Marco Baroni che con la Lazio si sta superando anche qui decisamente oltre le aspettative, oltre alle tante, forse troppe ed ingenerose critiche che sono piovute prima dell'inizio della stagione. Non dimentichiamo poi Thiago Motta che è ancora imbattuto in Serie A, l'unica squadra a 0 KO, qualche passo in avanti, poi qualche piccolo passo indietro, del resto è normale in un progetto che si sta costruendo, ma comunque sia una Juventus che non vuole mollare, vuole essere lì per sentirsi importante. Insomma, è un campionato di supereroi, è un campionato dei Fantastici 6. Bomber in difficoltà, poi il focus su Lautaro Martinez e Lukaku, la Lula non è più insieme già da un po' ma continua a far discutere. I paragoni con i numeri dell'anno scorso chiaramente fanno capire che c'è stata qualche difficoltà realizzativa in più. Lautaro Martinez ha meno della metà dei gol che aveva segnato l'anno scorso in questo momento di Serie A. Lukaku era partito alla quarta giornata con la Roma, aveva già 6 gol, finora solo 4. Bomber in difficoltà a livello realizzativo, ma che lavorano tanto per la squadra, e questo sarà il tema di oggi per capire anche quanto incidano i numeri, ma quanto incida anche l'aiuto alle rispettive squadre. Siamo poi alla Juventus, al triangolo bianconero, anche un po' triangolo delle Bermuda se vogliamo vedere a quanto riescano a far ben sparire il pallone questi tre giocatori che stanno crescendo sempre di più. Si sta creando una sinergia, si sta creando uno schema sempre più fisso tra Coop Miners, Kefren Thuram e Locatelli, tre giocatori di qualità che stanno continuando a crescere a livello di ritmo, a livello di consapevolezza. C'è stato qualche problema fisico che ha rallentato parzialmente il cammino di questi tre ragazzi, che adesso però si stanno prendendo la scena, e per portare la Juventus sempre più in alto c'è bisogno del triangolo bianconero. Questi temi, abbiamo anticipato un po' dei discorsi che saranno chiaramente oggi teatro di Maracanà. Noi vi ricordiamo sempre il numero per i messaggi, tanto in questi primi minuti avremo tempo e spazio per recuperare anche le vostre opinioni che sono sempre importantissime e molto interessanti. 331 82 00 213 per i messaggi WhatsApp, già ne stanno arrivando alcuni, ma vi avevamo anticipato che ci sarebbero stati anche dei sondaggi da effettuare, perché ci sono dei giocatori che si sono distinti in questo avvio di campionato e dei giocatori che sono tutti abbastanza giovani, chi più chi meno, e vi abbiamo proposto proprio una domanda, un sondaggio, un quesito sul nostro account Twitter, perché vi abbiamo chiesto qual è il giovane che si è messo più in mostra in queste prime giornate di campionato. ci sono due 2005, un 2004 e un 2003, che tra virgolette è quello un po' più vecchio, perché comunque a 21 anni si ha già un po' di esperienza, anche se il 2003 in questione, quindi vado in ordine anagrafico, è Savona, che con la Juventus è una sorpresa di questo campionato, ha fatto molto bene finora, era stato un'assoluta novità sin dall'inizio del campionato, mandato in campo da Thiago Motta, come sappiamo spesso fare, e vediamo spesso fare, al tecnico bianconero, classe 2003, dicevamo, ma che dimostra già una personalità importante, e infatti si è meritato la chiamata di Luciano Spalletti. Poi, proseguendo, andiamo sul classe 2004, che è l'unico di una squadra che non figura tra le prime della classifica, parliamo del Como, parliamo di Nico Pass, che ha rubato l'occhio per la qualità, per l'imprevedibilità delle sue giocate, per anche poi l'intraprendenza del riuscire a creare sempre qualcosa di pericoloso. I numeri sono già ottimi in questo avvio di stagione e gli occhi di tante big, non solo italiane ma anzi soprattutto europee, si stanno già poggiando con insistenza su un giocatore che è molto chiacchierato, a volte si inflazionano un po' questi elementi, ma Nico Pass ha veramente talento, quindi se lo merita tutto. E poi andiamo ai più giovani. Uno è della Juventus, un altro della Juventus, chiaramente Kenan Yıldız, lui forse è quello più atteso in questa Serie A, era quello più atteso perché già l'anno scorso con Max Allegri aveva riscosso già dei pareri decisamente positivi, aveva già fatto intravedere delle qualità molto molto importanti. Thiago Motta lo sta responsabilizzando sempre di più e questo è importante, perché quando ci sono dei ragazzi così che comunque hanno delle doti, hanno personalità, carattere, vanno poi premiati con la responsabilità, perché non è un peso la responsabilità, il peso sono quando si aggiungono troppe pressioni. La responsabilità per un giovane di queste caratteristiche, di questa caratura, è assolutamente importantissima. E l'altro 2005, chiudiamo, un altro italiano dopo Savona, che si merita secondo me gli elogi ed è quello che personalmente scelgo io, poi diteci voi quello che scegliete, che ritenete il migliore di questo avvio di Serie A, è Comuzzo della Fiorentina, difensore centrale, anche lui classe 2005, anche lui premiato da Luciano Spalletti con la convocazione, assoluta novità di questo campionato, ha dimostrato di essere prontissimo, ha annullato dei giocatori importanti con delle marcature anche talvolta vecchio stampo, ma è un giocatore che dimostra di stare benissimo nella Serie A e dimostra di stare benissimo in una piazza ambiziosa come Firenze. Poi è un gran lavoratore, se ne sente parlare molto bene nell'ambito e nell'ambiente viola, e quindi credo che sia forse uno dei più in rampa di lancio del nostro campionato. A me ha rubato veramente l'occhio, mi piace tanto come giocatore Comuzzo. Quindi tra questi quattro non me ne vogliano gli altri che stanno facendo benissimo, Yıldız, Nico Pass e Savona, ma personalmente io scelgo Comuzzo. Diteci voi la vostra impressione, andate a votare sul nostro account Twitter oppure mandateci dei messaggi WhatsApp, dicevamo al 331 82 00 213. Qui arrivano i messaggi già di Antonio: io non capisco come sia possibile che una piazza come Roma possa avere una soluzione, una situazione del genere per così tanto tempo.
Inzupposo.
Sì, una situazione inzupposa, direi. Un po', se vogliamo fare una metafora, sai quando hai il biscotto inzuppato nel latte e
i
ti
nuovi
cade?
I biscottoni del Mulino Bianco.
Qui stiamo facendo anche pubblicità, tra l'altro, insomma, direi ci stiamo creando i problemi da soli. No, scherzi a parte. È quando la Roma sembra aver inzuppato il biscotto nel latte, ti si spezza e cade nel caffè latte, è esattamente questa la situazione, tutto partito dall'inzupposo del buon Andrea Maglioca in cabina di regia. Abbiamo pure fatto
una ciappola, un'allegoria
in questo senso, e devo dire che sì, comunque tornando sui temi seri, prossimo blocco avremo uno spazio dedicato alla Roma, perché il Toto allenatore che continua, quello che posso dirvi è che siamo in procinto comunque dell'annuncio nei prossimi giorni, si parla di mercoledì o di giovedì, poi andremo meglio nello specifico, ma tra poco, perlomeno poche manciate di ore, sapremo chi sarà il prossimo allenatore della Roma, e questo è il punto di Andrea Magliocca, che esprime il suo disappunto sulla situazione giallorossa. Chiudo il cerchio dicendo che i Friedkin avevano manovrato bene, secondo me, fino ad un certo punto, poi non si è più vista la linea che sembrava dovesse essere tracciata, e a quel punto è il caos, ma penso che sia chiaro. Sì, al cerchio della vita, al cerchio della vita, assolutamente. Questo è il cerchio della vita. Mi state dicendo che la Roma è alla fine del cerchio della vita? Speriamo di no, per voi tifosi giallorossi, cioè perlomeno ve lo auguro in questo senso. Vedremo, perché comunque cambierà tanto, secondo me, a seconda di chi sarà l'allenatore della Roma nel prossimo futuro.
Parla bene!
che usa l'educazione.
Parlo bene, assolutamente. Userò l'educazione, mi atterrò alla formalità in questo finale del blocco. Altri messaggi: se il Milan vuole davvero fare una transizione positiva, il nome è solo uno. Questa devo leggerla, perdonatemi. Elon Musk, istrionico vulcanico, nonché uomo più ricco del mondo, sarebbe il perfetto vero successore di Berlusconi. Qui addirittura ci sono delle puntate a livello dirigenziale, con lui in dirigenza di nuovo Maldini e Boban top player veri a volontà, in squadra, e Maurizio Sarri allenatore. Beh, abbiamo composto l'organigramma.
Scusami se te lo dico, ma per me è una cazzata.
No, ma Maurizio, ma perché? Anzi, il buon Sarri era stato anche accostato al Milan. E il buon Sarri aspettava forse a un certo punto anche chiamata del Milan, che poi non è arrivato, o perlomeno sarebbe stato lusingato da delle attenzioni. Però questa è un'idea, Federico, futuristica: Elon Musk presidente del Milan, chissà che non voglia
subito
lanciarsi
subito una grande cagata.
Qui non l'hanno presa bene in cabina di regia, chissà che non possa aprirsi agli investimenti nel mondo del calcio. Altri messaggi. Luca ci scrive, Luca da Bologna: questo disprezzo continuo della qualità del campionato italiano ha stufato, anche alla luce dei risultati ottenuti in Europa. Si direbbe che è proprio il contrario di quello che dite voi: il campionato è vivo e bello e si impone anche in Europa. Sono d'accordo con te sul fatto che le prime squadre in Europa stiano facendo bene, anche se poi bisogna dare continuità, ma al momento sono d'accordo con te. Il problema è che io, quando parlo di campionato italiano, non parlo solo delle big, parlo di tutte le squadre, e credo che sia poco competitivo, perché noi parliamo sempre bene, e tiro fuori anche un po' di statistiche di squadre come il Parma, per esempio, che sta dimostrando di avere un bel gioco. Como, Fabregas sta sicuramente portando avanti le proprie idee. Il Cagliari è una squadra battagliera, il Genoa allenato da un tecnico valido come Gilardino. Però, guardando la classifica, ci rendiamo conto che abbiano veramente pochi punti queste squadre. Como, Cagliari, Genoa hanno vinto 2 partite su 12. Io credo che ci siamo abituati un po' a questi numeri purtroppo mediocri. E in queste settimane si sta parlando tanto di quando la Serie A vedeva una Roma che lottava per la salvezza fino alla fine. Però la Roma quell'anno chiuso ottava il campionato, era il 2004-2005. In quell'anno la differenza di punti tra il Messina settimo e il Brescia 19esimo, quindi praticamente parliamo di quasi tutte le squadre della classifica, il calcolo è facile, 12 squadre, c'erano 7 punti di distacco. Quindi in 180 minuti si poteva passare dalla quasi Europa alla retrocessione in Serie B. Io parlo di competitività del campionato perché sarebbe bello vedere nessun destino scritto fino alla fine della stagione, o perlomeno quasi fino alla fine della stagione. Poi ci prendiamo una bellissima lotta lì davanti, questo sicuramente almeno è il vantaggio. Si vede una lotta bellissima lì davanti al momento, poi molte squadre non credo che terranno questa media punti, e ne rimarranno poche. Però al momento ce la godiamo, e però fa riflettere il fatto che il sesto posto al momento sia a 2 punti a partita di media, 24 a Juventus, sono tanti, è imbattuta al momento virtualmente, poi anche qui non si manterrà mai questa media punti, ma al momento virtualmente non si arriverebbe in Champions League con 2 punti a partita di media. Fa capire che c'è troppo divario tra le prime e le ultime. Questo non è un problema poi, Luca, rispondo direttamente a te per parlare in generale. Non è un problema del calcio italiano, sono d'accordo con te, è un problema del calcio in generale, del calcio contemporaneo. In tutti i campionati si vede questa situazione, quindi non è solo un problema del calcio italiano, è un problema anche del calcio italiano, essendo una dinamica che purtroppo comprende tutti i campionati più o meno. Credo e penso a livello personale che un campionato a 18 squadre, togliendo magari le due meno meritevoli alla fine, tenderebbe ad equilibrare un po', perlomeno un pochino di più la Serie A, che almeno però in Europa sta cercando di farsi valere. Qui intanto arrivano messaggi audio, andiamolo ad ascoltare.
Ciao Marco, Antonio Assaminato. Oggi mi sono messo a guardare un po' la classifica e i calendari che avevano avuto le squadre e chi gli mancava. Classifica bella perché sono 6 squadre in 2 punti, però è anche vero che tipo Lazio, Fiorentina, gli mancano diversi scontri diretti da giocare. Quindi anche un po' figlia del calendario fino ad oggi. Quindi credo che il quadro completo di quale saranno gli equilibri del campionato sarà con la fine del girone. Perché quest'anno casualmente il calendario ha portato delle squadre ad avere gli scontri diretti. Qualcuna prima, qualcuna in fondo. Saluti.
Antonio, sposo in pieno le tue parole. Il calendario al momento è ancora parziale, soprattutto per alcune squadre, per questo dicevo che alcune lì davanti non reggeranno quel ritmo, non me ne vogliano. Poi magari faranno qualcosa di eccezionale, di straordinario, di storico, ma sulla carta credo che caleranno un po'. Perlomeno la Lazio ha tanti scontri diretti davanti. Io ricordo un parziale che avrà la Lazio tra il 5 di dicembre più avanti il 5 di gennaio, quindi in un mese avrà da affrontare in Coppa Italia il Napoli, Lazio-Napoli, poi ci sarà Napoli-Lazio di campionato, poi Ajax-Lazio in Europa League, poi Lazio-Inter, poi Lecce-Lazio, che comunque non è una partita mai scontata, poi Lazio-Atalanta e Roma-Lazio nell'arco di un mese appunto. Quindi sì, sono d'accordo con te, bisogna aspettare a dare dei giudizi definitivi. Sul girone d'andata sicuramente potremmo trarre delle indicazioni in più, purtroppo questo è anche secondo me la deriva del calendario asimmetrico, che personalmente non apprezzo troppo, però questa è un'opinione meramente personale.
Chiudo gli occhi per concentrarmi. Apparentemente le persone pensano che io stia dormendo, in realtà io ascolto tutto.
Sì, Presidente, lei chiude gli occhi per concentrarsi, o di fronte al calendario simmetrico chiudo gli occhi per non vedere, perché non mi piace, però appunto dicevo, è solamente un'espressione personale.
Dovrò perfezionare la riverenza.
Perfezioniamo il calendario, non la riverenza, ritorniamo magari al calendario simmetrico, perché purtroppo è evidente che da quando c'è il calendario asimmetrico, il calendario stesso a posto, è una sfilza sempre di scontri diretti per alcune squadre.
Sì.
Sì, alternato a invece partite consecutive con squadre della metà destra della classifica. Io non so spiegarmi perché ci sia sempre questa anomalia, però è capitata troppe volte in questo frangente ormai di calcio in cui abbiamo adottato il calendario asimmetrico, che qualcuno ritiene un po' più idoneo magari per aumentare il fattore di casualità a livello di distribuzione delle partite e di conseguenza di mantenere un'equità maggiore o perlomeno superiore. Io sinceramente non credo siano queste le modifiche che vanno apportate. Appunto, se dovessi scegliere tra calendario asimmetrico e Serie A 18 squadre, sceglierei onestamente prima la Serie A 18 squadre. Però continuate a mandarci i vostri messaggi anche quando siete in disaccordo, forse soprattutto quando siete in disaccordo, perché è importante riuscire ad avere un dialogo, anche perché il calcio è la cosa più importante tra le cose meno importante, e quindi è bello riuscire ad avere anche un confronto in questo senso. Non ce ne stiamo andando in pausa, vi abbiamo anticipato che il prossimo blocco sarà incentrato sul tema Roma, su quelli che saranno gli sviluppi e magari anche gli stravolgimenti di questa stagione già molto travagliata, anche per capire il Toto Allenatori come si sta al momento orientando. Quindi noi ce ne andiamo in pausa e ci ritroviamo tra pochissimo sempre qui in diretta a Maracanã. Di nuovo in diretta qui su TMV Radio, sempre Maracanã, sempre Lucio Marinucci. Ricordiamo, dal prossimo blocco sostituzione si passa all'attacco a due con Marco Piccari e Stefano Impallomeni, ma abbiamo ancora 24 minuti da passare insieme. E butto fuori, e mi buttano fuori poi dallo studio per il prossimo blocco. Blocco Roma, invece dedicato al momento turbolento dei giallorossi. Abbiamo parlato di fiction praticamente in questo momento. E prima di accogliere il nostro ospite, leggo l'ultimo messaggio che ci è arrivato di Gianni da Brindisi. Ho sentito un nome circolare per la Roma, Ten Hag. Se così fosse, allora è meglio che i proprietari si diano al baseball o al football, quello loro però, non il nostro. Mi sembra evidente il punto, e quindi andiamo a presentare proprio il nostro collegamento, Marco Campanella di Voce Giallorossa. Marco, ben ritrovato, buon pomeriggio.
Ciao Lucio, ben ritrovati a tutti.
Allora, Ten Hag arriva a Roma, a parte gli scherzi, tanti nomi in questo momento, anche tanta confusione, bisogna dirlo.
Sì, noi siamo qui fuori al centro sportivo Fulvio Bernardini di Trigoria, proprio perché ogni secondo può essere quello buono per la nomina del nuovo allenatore della Roma. Siamo abituati con i Friedkin ormai che non dobbiamo aspettarci niente, ma allo stesso tempo dobbiamo aspettarci di tutto, quindi noi siamo qui. Per ora il nome forte sembrerebbe Vincenzo Montella più che Ten Hag. Nei giorni scorsi si è letto di Mancini, del sogno Allegri. Quello che è sicuro è che va escluso il ritorno di Daniele De Rossi, e vedremo se abbiamo news su Vincenzo Montella. Noi dalla Turchia possiamo dire che ci è arrivato diciamo che la federazione turca non sembrerebbe predisposta a concedere a Montella il doppio incarico, quindi quello di selezionatore della nazionale turca e di allenatore della Roma. Vedremo quale sarà il futuro, però ecco, è ancora tutto da scrivere e non c'è molto tempo.
No, non c'è tempo, perché poi si dice che è presto, ma in realtà siamo praticamente ad un terzo del campionato e quindi siamo ormai già in fase avanzata. Parlavi ovviamente dei nomi, se ne erano inseguiti tanti, hai parlato di Roberto Mancini, erano circolati anche nomi di altri ex, però su Montella sarebbe tra l'altro un incredibile cavallo di ritorno. Ovviamente tutti lo ricordiamo da calciatore, ma è stato anche già allenatore della Roma nella stagione 2010-2011. Fa impressione il fatto che dopo 13 anni un allenatore che all'epoca era comunque in rampa di lancio adesso possa essere chiamato per risollevare una barca che, se non sta affondando, poco ci manca. È chiaro che è una fotografia. Montella poi è un tecnico che sta dimostrando cose ottime in Turchia, però è una fotografia abbastanza emblematica del momento a Roma della Roma.
Sì. Montella ha mosso qui i primi calci da allenatore, diciamo così, prima con le giovanili della Roma, poi nel 2010-2011 ha sostituito per l'ultima parte di stagione Claudio Ranieri, poi appunto ha fatto la sua carriera. Gli ultimi anni sono stati sicuramente positivi in Turchia, soprattutto alla guida della nazionale turca, e questo adesso lo fa diventare un candidato forte per la panchina della Roma. Vedremo quale sarà la tattica della presidenza, se vorrà un traghettatore oppure iniziare un nuovo, se sarebbe l'ennesimo, progetto duraturo. Vedremo, per ora quello che è certo è che Montella è sicuramente un candidato forte per la panchina giallorossa.
Un nome papabile, sicuramente in vista dei prossimi giorni. Ti chiedo proprio a questo proposito quanto dobbiamo aspettare, perché si parlava di questione di appunto pochissimi giorni, tra domani, dopodomani, quindi chiedo effettivamente conferma a te quanto siamo in procinto. Tu dicevi che potrebbe arrivare in qualsiasi momento, ma si parlava anche della gestione degli allenamenti. È chiaro che siamo nella fase della sosta nazionale, quindi sono allenamenti particolari, però ecco, ti chiedo orientativamente entro quanto dovrebbe arrivare perlomeno il famoso comunicato lampo che tanto ci ha abituato la presidenza Friedkin.
Beh, allora, come detto, con i Friedkin dobbiamo aspettarci di tutto in qualsiasi momento. È vero che nel comunicato d'esonero di Van Juric è stato scritto a chiare lettere, è già iniziata la ricerca del sostituto. Quindi, mettendoci anche che domani la squadra dovrebbe tornare ad allenarsi, noi ci aspettiamo, ecco, che tra oggi e domani siano giornate calde. Qualora così non fosse, vedremo innanzitutto chi condurrà la seduta di allenamento di domani. E poi appunto slitterà ancora la nomina dell'allenatore. Quello che va detto è che la Roma, al rientro dalla pausa delle nazionali, avrà Atalanta, Tottenham, Napoli, insomma avrà degli impegni non facili, e la cosa buona di aver mandato via Juric subito dopo contro il Bologna era quella proprio di mettere il nuovo allenatore nelle condizioni di poter lavorare due settimane con i giocatori dentro Trigoria.
Certo.
Quindi non possiamo aspettare ancora troppo. Vedremo. Secondo me tra oggi, domani e al massimo dopodomani mattina.
Eh sì, questione di, dicevamo, manciate di ore. Poi fatto bene a ricordare anche le complicazioni dovute al calendario di certo non agevole delle prossime settimane dopo la sosta. Queste sono le situazioni chiaramente legate al tema panchina, al tema allenatore, al tema della Roma. Ti chiedo invece a livello di umore, proprio per tastare anche un po' l'umore dei tifosi giallorossi, ti chiedo lì a Trigoria che aria tira, che voci ci sono, che parole ci sono, perché poi si riesce sempre a capire dagli occhi, dagli sguardi, dalle dichiarazioni delle persone lì vicine al centro sportivo un po' l'aria che tira in tutta la parte giallorossa della capitale. Quindi ti chiedo proprio a livello di umore come si stanno vivendo queste ultime ore.
Beh, io sono venuto qui fuori il centro sportivo Fulvio Bernardini di Trigoria anche subito post Roma-Bologna 2-3, e posso dirvi che non erano presenti in tantissimi tifosi, il picco massimo è stato circa una quarantina, ma quei 40 erano parecchio inferociti, ecco, cercavano il contatto con qualcuno della squadra o della società, li chiamavano a gran voce per uscire o aspettavano che rientrasse il pullman, che alla fine non è poi rientrato, e questo dice tanto sulla situazione Roma. Una situazione Roma che non è tanto, non va vista soltanto nel breve periodo, ma quanto nel lungo, perché si parla di terzo esonero in neanche un anno. Dal 16 gennaio del 2024 ad oggi sono cambiati tre allenatori, e queste situazioni le abbiamo riviste già tre volte, e diciamo che adesso la gente è stufa, vuole un allenatore che può durare più a lungo degli ultimi precedenti sulla panchina, e vuole soprattutto una società seria che lo metta in condizione di fare il proprio lavoro e che lo metta in condizione anche di non dover fare il tutto fare dentro Trigoria, perché Mourinho, De Rossi, ma anche Juric spesso sono stati lasciati soli dalla società. Dovevano fare la faccia di chi andava dopo le partite davanti alle telecamere, dovevano gestire anche il calciomercato, dovevano far quadrare i conti. Diciamo che così è molto più difficile rispetto al ruolo ordinario di allenatore. Quindi ecco, si chiede sicuramente un progetto serio dal lato sportivo, ma si chiede soprattutto una serietà dal punto di vista dirigenziale, che ancora manca, perché ancora mancano dei tasselli fondamentali per fare ciò.
In pratica si chiedono garanzie a livello progettuale, ed è giusto e normale che sia così. L'ultima domanda, Marco, prima di salutarti, volevo poi portarla proprio su Friedkin, perché prima sembrava che dovessero arrivare a Roma, poi era stato cancellato il loro viaggio nella capitale, qualcuno diceva che sarebbero arrivati comunque, poi di nuovo no, quindi grande confusione anche qui, a rispecchiare la confusione di tutti gli altri ambiti. Ti chiedo, i Friedkin alla fine arriveranno nella capitale o meno? Perché è effettivamente anche una domanda per capire quanto si sta arrivando vicini a delle trattative, eccetera.
Beh, per ora credo di no. Secondo me in questo momento sono al lavoro per cercare un nuovo allenatore. Appena verrà nominato, probabile che un ritorno nella capitale lo facciano. Poi non ci scordiamo che la Roma deve ancora trovare delle figure nella dirigenza, e questo è fondamentale per proseguire il loro lavoro, e poi soprattutto bisogna sbloccare il tema stadio, quindi sono chiamati per forza a venire nelle capitali nei prossimi giorni. Credo che verrà tutto slittato quando arriverà l'ufficialità del nuovo allenatore.
Bisogna attendere, in pratica, sembra di stare a parlare di un conclave, invece stiamo attendendo il prossimo tecnico della Roma. Marco, a questo punto io ti ringrazio e ti saluto e ti lascio al tuo lavoro, buon proseguimento di giornata.
Grazie a voi, un abbraccio e buon proseguimento.
Grazie a Marco Campanella di Voce Giallorossa, del resto uno spaccato abbastanza emblematico di quelle che sono le voci, gli umori della tifoseria giallorossa in un momento molto delicato, e soprattutto ricordava il calendario difficile della Roma al rientro dalla sosta nazionale. La Roma affronterà a Napoli il Napoli capolista, poi avrà il 28 novembre il Tottenham, che sta andando molto a fasi alterne nel campionato inglese, in Premier League, ma che rimane comunque una squadra di assoluto valore. Poi ci sarà Roma-Atalanta allo Stadio Olimpico il 2 di dicembre, poi Roma-Lecce e più avanti Roma-Braga nuovamente nelle competizioni europee. Andremo alla Dispoli? Beh, noi no, qualcuno è andato ad appendere degli striscioni fuori da hotel alla Dispoli contro i Friedkin, quindi non è solo a Roma, poi anche Roma e dintorni che si può tastare il malumore sulla presidenza della Roma. Altri messaggi però al 331-8200213, andiamo a sentirci un'altra nota audio.
Ciao ragazzi, Salvo da Palermo.
Ciao Salvo.
Ma questi Friedkin non stanno capendo nulla completamente, si sta avvenendo la totale, in assoluta incompetenza sul calcio da parte loro, non si affidano a gente di mestiere, direttori sportivi seri, ma veramente c'è un'incompetenza assoluta, proprio niente, zero, tagliato. Ciao.
Ciao Salvo, hai fotografato anche tu un po' l'umore della Roma, ma più che altro l'incredulità di fronte al fatto che una piazza importante come la Roma, che è una, poi in realtà una proprietà ricca e importante come quella giallorossa, come quella dei Friedkin, sia in un caos così elevato. Del resto la Roma ha superato in negativo anche la partenza del 2008-2009 e adesso ha raggiunto la partenza del 2004-2005, quell'anno di cui parlavamo prima. Quindi la Roma non partiva così male da 20 anni. È evidente che quando succede è poi la conseguenza di qualcosa che non sta funzionando, non solo all'interno del rettangolo verde ma anche al di fuori, e a Roma non sta funzionando nulla. Prima Marco Campanella ci diceva giustamente, ma a Roma e nella Roma mancano proprio delle figure dirigenziali che servono per portare avanti in maniera competitiva un club, e soprattutto un club importante come la Roma. Personalmente, e poi do rapidamente un'opinione, credo che l'inizio dei Friedkin non fosse stato negativo, perché quando sono arrivati a Roma hanno fatto molti meno proclami rispetto, per esempio, penso alla presidenza Pallotta, erano rimasti molto più regolati, anche molto più in silenzio, e per l'inizio secondo me era una scelta giusta, perché Roma è una piazza complicata, complessa, che va studiata in maniera minuziosa, che va osservata quasi in silenzio per capirne perlomeno parzialmente le dinamiche. Questo silenzio all'inizio, secondo me, poteva portare dei risvolti positivi. Con il prosieguo del cammino, poi continuare a non dare una linea, a prendere delle scelte talvolta anche in contraddizione con quelle che erano state le decisioni precedenti, ha fatto così che si creasse poi un caos. Alla fine questa bolla è scoppiata, e prima Marco anche diceva 4 allenatori nel 2024, ma 4 allenatori totalmente differenti. Si è passati da Mourinho, che aveva un certo tipo di impostazione comunicativa ed impostazione calcistica, si è arrivati a De Rossi, che aveva invece un tratto molto differente a livello puramente calcistico e anche comunicativo, e poi si è passati a Juric, che era l'opposto nuovamente di De Rossi. Adesso vedremo quale sarà il prossimo tecnico, si parla di Vincenzo Montella, bisognerà capire. Qui messaggi, saluti da Antonio. Ciao Antonio. Lucio, ma i Friedkin non potevano comprare l'Inter con Marotta a comandare e loro soldi? Sai che squadrone che ha il pane non ha i denti, e viceversa. Qui
lunga vita al re.
Chi è il re? Beppe Marotta? Non lo so, insomma, dell'Inter al momento è presidente, re ancora non è stato eletto. Però guarda Antonio, apri una parentesi molto interessante, io provo a parlare e a spiegarla in maniera molto rapida. Le presidenze così ricche, quando arrivano in Italia, però non vanno mai ad investire in maniera aggressiva, come per esempio vediamo fare dagli arabi, perché altrimenti il Como sarebbe in Champions League da anni. C'è un investimento commisurato a quello che può essere un guadagno, e quando, qui torniamo su un tema trito e ritrito, non si può trarre un guadagno dagli impianti, dagli stadi, come succede con gli impianti di proprietà in altri paesi, l'investimento è regolato di conseguenza. E anzi,
viva la giornata, no?
Viva la giornata. Ma assolutamente, Presidente. Del resto anche lei mi sembra che abbia delle beghe a livello di impianti, si parla pure qui da anni del Flaminio, qui nella capitale. Sono voci che girano da anni e anni, e poi
la
sembra
roba
che possano,
è tutta pagata.
E allora speriamo che possa essere anche riqualificato il Flaminio, che è uno stadio storico. Prima ci si giocava a rugby, adesso è completamente abbandonato. Quindi
questo lo capite.
No, noi lo capiamo, Presidente, assolutamente. Ci affidiamo a lei per cercare di vedere se può essere riqualificato anche un impianto, dicevamo, storico, non solo per il calcio. Ricordo le tante partite di rugby disputate allo stadio Flaminio.
Con ruspe, contro ruspe, macchinari, camion avanti, indietro.
Beh, del resto per costruire uno stadio, un impianto, servono le ruspe e gli impianti. E
signori, ci metto i soldi miei.
Va bene, anche il presidente De Laurentiis, il faraone, è arrivato sugli impianti. Perlomeno a Napoli ce n'è uno solo, ma anche lì a Napoli bisognerebbe discutere parecchio. Andiamo, il faraone, è arrivato il faraone, il tema del faraone, non il faraone, il Sharawi, che invece a Roma è riuscito tra l'altro a segnare anche una doppietta contro il Bologna, di cui stavamo discutendo, un gol bellissimo ma che poi non è servito assolutamente a nulla per evitare l'esonero di Juric. Antonio, sempre simile alla Roma rispetto all'Inter negli ultimi 4 anni. Esatto, stavo dicendo, ha investito tantissimo a livello di mercato, ha investito e come, certo, commisurato a quello che è il patrimonio dei Friedkin è sempre una minima parte o perlomeno meno di quanto potrebbero investire, però troppo ha investito sul mercato ed è quello che rende più paradossale la stagione della Roma, perché alcune zone di campo non sono state secondo me colmate bene, ma non è in realtà neanche un solo punto personale, è sotto gli occhi di tutti, alcuni ruoli non sono stati coperti a dovere, altri invece sono stati un po' inflazionati a livello numerico, però il mercato è stato dispendioso e sono arrivati i giocatori di qualità. Dobic non è un fenomeno, non è un giocatore che può segnare 30 gol ad ogni campionato, ma è il Pichichi della Liga, non a caso, è un attaccante di valore e anzi nel caos della stagione della Roma sta riuscendo anche a trovare la via della rete ogni tanto. 4 gol sono arrivati finora in 11 presenze con la maglia giallorossa. E tutti gli altri investimenti di conseguenza, penso ai vari Sule e Kone, anche Hermoso è arrivato a parametro zero, Abdul Hamid molto bene, ci dice il nostro Conte Cattivo, dal di là del vetro di regia, questa citazione per chi conosce Boris. Stiamo arrivando alla fine di questo blocco, lo ricordiamo ancora una volta.
Il suo nome è Ferretti?
No. No, non è Ferretti. Confermo ancora non è Ferretti. Stavo dicendo, in studio c'è Lucio Marinucci, ma ancora per pochi minuti, tranquilli, vi state per liberare del sottoscritto perché stanno per arrivare Marco Piccari e Stefano Impallomeni a riprendere in mano Maracanà e finalmente a mandarmi fuori dalla porta dello studio. Rientrerò dalla porta dello studio alle ore invece 17 per A Tutta C con Cristiano Cesarini, ma prima un ultimo messaggio, me lo leggo, sempre del caro Antonio. Lucio, per favore mi dici come hai visto la partita Inter-Napoli, lasciando da parte il risultato, chi ti sembra abbia fatto meglio, vorrei sapere il tuo parere.
Siete dei pasticcioni,
questo forse potrebbe essere adattato al tema arbitrale, ma io tra poco me ne vado, quindi non tocco il tema arbitrale, se no facciamo notte. Inter-Napoli credo che abbia lasciato delle impressioni un po' a metà. Per il Napoli è un ottimo punto, esce meglio il Napoli dalla sfida di San Siro, ha fatto bene l'Inter, ancora un po' a metà, ma credo che la squadra più predisposta per poi allungare in avanti sia ancora l'Inter. Io continuo a vederla così, nonostante tutti i problemi, nonostante le anomalie che sta continuando a far vedere, è pur sempre lì. 25 punti che sono troppo pochi per quello che è il valore dell'Inter, ma credo che alla fine possa poi prendere il ritmo. Il Napoli esce con delle consapevolezze innegabili dalla sfida di San Siro di saper reggere, perché è una squadra che ha pareggiato contro la Juventus a Torino, una squadra che ha battuto il Milan a San Siro, una squadra che ha pareggiato contro l'Inter a San Siro e quindi sta dimostrando di poter fare buone cose anche negli scontri diretti. Ritengo che ci sia un divario tra le due squadre, nonostante il Napoli abbia un tecnico come Antonio Conte estremamente valido e non ha bisogno di presentazioni e abbia dei giocatori comunque forti. Però mi ero fatto anche negli scorsi giorni un paragone tra quelli che sono poi i giocatori dell'Inter e del Napoli. Io guardo non solo ai titolari ma anche alle riserve e vi lascio con la top, o meglio le due formazioni non titolari, le formazioni di Inter e di Napoli con le riserve. Il Napoli, sempre disegnato con il 4-3-3, ha Caprile in porta, 4 di difesa sarebbero Mazzocchi, Rafa Marin, Juan Jesus e Spinazzola, centrocampo Foloruncio, Gilmour e volendo McTominay non ha un sostituto ma possiamo mettere Raspadori immaginandolo come trequartista eventualmente nel 4-2-3-1, e poi davanti i tre d'attacco sono Gonge, David Neres e Simeone, quindi l'attacco è buono, il centrocampo è discreto, la difesa credo sia un po' rivedibile soprattutto per alcuni elementi. Se guardo l'Inter vedo Josep Martinez in porta, che è un portiere validissimo e continuo a pensare che prima o poi si ritaglierà spazio, i tre di difesa Bissek, De Vrij e Palacios, quindi buoni nomi, nulla di eccezionale ma già buoni nomi. Linea 5 con Darmian, Frattesi, Aslani, Zielinski e Carlos Augusto, e qui mi sembra la differenza più evidente. Davanti c'è Taremi, validissimo, finora non sta riuscendo a segnare tantissimo ma è un giocatore che non può essere messo in discussione, e poi Arnautovic che invece latita. Non c'è un abisso tra Inter e Napoli, questo mi sembra evidente, però l'Inter è strutturata, secondo me è più forte nell'11 titolare e nei ricambi ha dei nomi comunque di buon livello. Però il Napoli, ribadisco, esce secondo me con grandi sicurezze. Per reggere sulla linea della media scudetto dovrà tenere un ritmo molto elevato per la rosa che ha a disposizione, anche perché faranno gli scongiuri i tifosi del Napoli, ma là dietro basterebbe un piccolo stop per mandare avanti una seconda linea che probabilmente non è così all'altezza degli altri interpreti. Con questa analisi, di cui non vi sarà assolutamente interessato nulla, vi lascio al coffee break, vi lascio a Maracanà, vi lascio a Stefano.
Non sento l'Africa. Appunto, guarda il fiume Ngube, capito?
Quando io guardo il fiume Ngube, io vedo Pomezia, capisci?
Dove vado a fare le telecronache di eccellenza, quindi io vado a fare le telecronache al fiume Ngube. Lasciamo Maracanà, dicevo, Marco Piccari, Stefano Impallomeni ritornano al loro posto, io vi libero della mia presenza. Ci tengo sempre a ringraziare Andrea Maglioca e il dottor Giorgio Sorani in cabina
bello,
di regia,
ciao,
che già mi vogliono cacciare. Nonostante tutto io li ringrazio sempre però per la professionalità e la gentilezza e la simpatia con cui ci mandano sempre in onda, quindi un ringraziamento speciale anche alla Rodue. Adesso però vi libero veramente, tra poco si ritorna a Maracanà, ma con Stefano Impallomeni e con Marco Piccari. Rimanete su TMV Radio.